Nella scorsa puntata ci siamo occupati della spiegazione teleologica. Vale la pena di notare che la parola teleologica deriva da telos, che vuol dire fine, e quindi si tratta di una spiegazione di un'azione umana basata sui fini di quell'azione. Il grande precursore della spiegazione teleologica si è detto che era Aristotele. Lo vediamo nella slide 20, che si intitola Inferenza pratica, perché a dire la verità, Aristotele, in questa inferenza, voleva dire al soggetto, che qui chiamiamo X, molto spesso chiameremo un soggetto qualunque X, voleva dire al soggetto cosa avrebbe dovuto fare, dati i suoi fini e le sue opinioni sul modo di raggiungerli. E in questo, quindi Aristotele non si occupava tanto della spiegazione dell'azione, ma della previsione di un'azione, o per meglio dire di un consiglio pratico a qualcuno che volesse raggiungere un certo fine. Allora, il caso affrontato da Aristotele è quello di un soggetto X che intende produrre P, cioè raggiungere un fine P, e che crede di non poter produrre P se non fa l'azione Q. Allora, Aristotele, e queste sono le premesse del suo famoso sillogismo pratico, e allora Aristotele consiglia al soggetto di fare Q. E infatti la conclusione è X si dispone a fare Q. Potremmo anche dire X dovrebbe disporsi a fare Q, perché poi von Richt inserisce questo si dispone nel formulare il sillogismo pratico aristotelico, lo si può capire abbastanza facilmente. Se io voglio P e penso che non ottengo P se non faccio Q, debbo fare Q, però potrebbe colpirmi un meteorite, potrebbe venirmi la paralisi alla mano mentre faccio quell'azione, e quindi cautamente è bene dire dovrei dispormi a fare Q. Vedete, qui siamo in un ambito che possiamo chiamare prescrittivo. Qui il teorico, il filosofo, prescrive a un soggetto X cosa dovrebbe fare, quel che dovrebbe fare dati i suoi fini e le sue opinioni circa il mondo, cioè circa il modo di raggiungere quei fini. L'orizzonte prescrittivo in cui il teorico, diciamo così, consiglia la gente, la gente con l'apostrofo, cioè colui che agisce, l'attore, sarà proprio anche della teoria dei giochi. La teoria dei giochi, sulla quale torneremo, ha una dimensione anche prescrittiva. Tuttavia, al momento siamo interessati alla spiegazione e quella che vediamo a partire dalla slide 22 è la spiegazione teleologica, dove dobbiamo spiegare qualche azione che il soggetto X ha già fatto. Non dobbiamo dirgli cosa fare, ma dobbiamo spiegare quello che ha fatto. Allora, un modo molto intelligente per spiegare un'azione effettuata da un soggetto X è comprendere che quella azione era ritenuta da X come un modo necessario, un'azione necessaria per il raggiungimento dei fini di X. Io posso spiegare così questa azione e l'azione svolta da X. Lo slogan potrebbe essere questo: un soggetto razionale, diciamo così, fa tutto quello che giudica necessario per il conseguimento dei suoi fini. Supponiamo che io sia seduto davanti a questo computer, su questa poltrona molto comoda, ruotante, che serve per le mie registrazioni, e è una supposizione giusta, sono effettivamente seduto qui. Ora mi volto sulla sinistra e vedo che sventuratamente la temperatura di questa stanza, leggo sul termometro ottico, è di 23 gradi. È caldo. io voglio diminuire la temperatura di almeno un grado. Come posso fare? Posso aprire la finestra. E questa è una buona cosa. Ma se fosse acceso il calorifero di fronte a me, purtroppo non riesco a raggiungerlo con la mano, dovrei spegnerlo dalla caldaia. E forse sarebbe la cosa migliore da fare, perché è inutile aprire la finestra con il calorifero acceso. Chissà cosa farò. Aprirò la finestra o spegnerò il calorifero? Beh, se il calorifero è già spento, aprirò la finestra. Oppure potrei togliermi questa pesante tuta di pai e metterne una più leggera, un maglione più leggero di cotone. Quante cose posso fare? Che di per ciascuna delle quali è sufficiente ad abbassare la temperatura della stanza fino a 22 gradi. Quindi se qualcuno di voi pensa che io debbo fare tutto quello che è sufficiente a raggiungere i miei fini, penserebbe una sciocchezza. Viene naturale pensarla. Capitato anche a me. E lo slogan sarebbe: fa tutto quello che è sufficiente fare per raggiungere i tuoi fini. Ma non va così il mondo, non è così che funzionano le persone normali. Se io facessi tutto quanto è sufficiente per raggiungere i miei fini, mi cambierei la tuta di pile, spegnerei il calorifero qualora fosse acceso, aprirei anche la finestra. E non contento, sperando che mia moglie sia di buon umore, ma non credo perché sta guardando un film nell'altra stanza, urlerei qualcosa del genere: moglie, spegni la caldaia! Naturalmente sarebbe qualcosa di politicamente molto scorretto, rischierei anche l'incolumità personale, ma in generale, un individuo che fa tutto quello che è sufficiente per raggiungere il proprio fine, penso che vada chiamato con un solo termine, folle. Mentre invece un individuo che fa tutto quello che è necessario per raggiungere il proprio fine è una persona normale. Ma cosa è necessario perché io, Roberto Festa, raggiunga il fine di abbassare la temperatura di questa benedetta stanza? In realtà, tutte le cose che ho detto prima sembrano avere in comune il fatto che io debba alzarmi da questa seggiola, escludendo naturalmente l'urlo a mia moglie, che lo toglierei dall'ambito delle opzioni. Quindi, se qualcuno deve spiegare perché mi sono alzato da una seggiola, dite dalla poltrona, perché era necessario farlo per raggiungere i fini di Roberto Festa. Quando mi sono alzato dalla poltrona, e voi l'avete spiegato con una spiegazione teleologica basata sul concetto di azione che io ritengo necessaria, Roberto Festa riteneva necessario alzarsi. Siete ancora in dubbio perché non sapete cosa farò dopo essermi alzato dalla poltrona. Bene, apro la finestra. Apro la finestra senza nemmeno toccare il calorifero perché mi pare di ricordare fosse spento. Allora, per spiegare come mai ho aperto la finestra, non potete dire che era un'azione necessaria. Perché non era necessario, avrei potuto fare qualcos'altro per abbassare la temperatura della stanza. E non potete neanche dire che era sufficiente, perché altrimenti avrei fatto anche tutte le altre cose, rientrando così nella categoria dei pazzi. Avete una via d'uscita, che è questa. Roberto Festa ha aperto la finestra del suo studio perché riteneva che fosse il modo migliore per ottenere P, cioè il suo fine, cioè la riduzione della temperatura di 23 gradi. Ed ecco allora nella slide numero 25 questa meravigliosa slide, la slide 25, schema in cui viene usato il concetto di modo migliore. Vediamo le premesse: X intendeva produrre P, P prima premessa, 2x credeva che fare q fosse il modo migliore per ottenere p. Quindi x fece q. Data la verità delle premesse 1 e 2, diciamo che x è praticamente razionale quando sceglie di fare q. Però, come avete notato, introducendo l'espressione il modo migliore per ottenere p, io sono uscito dalla distinzione puramente qualitativa tra azioni sufficienti oppure azioni necessarie a produrre P. Un'azione è sufficiente o non lo è? È necessaria o non lo è? Questa è una dicotomia, sono dicotomie di carattere qualitativo. Ma il modo migliore per ottenere P porta alla luce distinzioni di carattere quantitativo. Ci sono molti modi di abbassare la temperatura della stanza. Li posso graduare anche secondo una specie di scala, o forse una doppia scala. Ecco, mi piace in questo momento pensare a una doppia scala. La prima scala è il costo fisico o monetario della mia azione. Andare a spegnere la caldaia è purtroppo lontana dalla mia stanza, devo passare davanti a mia moglie che guarda il film. Aprire la finestra invece è una cosa che implica 1,5 m, 2 di cammino nel mio studio, certo faticoso, però insomma 1,5 m o 2. Sì, se poi mi accorgo strada facendo, toccando il calorifero che è acceso, c'è anche un costo economico, lo spreco di denaro nel riscaldamento che mi renderà più povero. Ecco, vedete i costi delle azioni e sono variabili. Il modo migliore può anche essere dipendente, dipende anche dal costo dell'azione. E i costi possono essere diversi da un'azione all'altra. Ma posso anche considerare un'altra scala, cioè la probabilità di raggiungere P. Cioè lo scopo di abbassare la temperatura. Supponi che io la voglia abbassare anche rapidamente. Beh, aprire la finestra non è una cattiva idea, lo studio è piccolo, la temperatura si abbassa rapidamente. Spegnere la caldaia invece vuol dire aspettare molto tempo finché il calorifero si abbassi la sua temperatura e manifesti la sua azione. Insomma, in casi come questo, tirando un po' per i capelli, perché in questo caso mi rendo conto che è un po' difficile, non conta solo quanto costano le varie azioni, ma anche la probabilità che esse hanno di raggiungere il mio fine. Il mio fine può essere raggiunto con vari livelli di probabilità, certamente, quasi certamente, e poi, diciamo la verità, anche il mio fine, abbassare la temperatura della stanza, è un fine che in termini, spiegato così, in termini qualitativi, è molto rozzo, perché io, a dire la verità, vorrei abbassare la temperatura della stanza fino a 22 gradi, perché sono un uomo prodotto dell'evoluzione che al di sopra di 22 gradi rantola per il caldo e al di sotto dei 22 gradi si congela per il freddo e batte i denti. Quindi su di me l'evoluzione non ha lavorato perfettamente, poiché sono un animale che vive solo a 22 gradi. Ora, naturalmente, abbassare la temperatura significa ottenere un fine che può essere graduato in molti modi. Posso portarla a 22 gradi e mezzo, 22, 21 e mezzo. Io ho una preferenza per una temperatura che è esattamente 22 gradi. Naturalmente preferisco 22 e mezzo a 23, ma allora forse anche i miei fini possono essere descritti in maniera quantitativa sulla base di una serie di preferenze, su una base di una utilità dei vari scenari possibili in cui io posso entrare. Possiamo allora dire che un buon modo di rappresentare una spiegazione teleologica è rappresentare i desideri del soggetto X, le sue preferenze, su una scala graduata, possono essere ottenuti con vari livelli di soddisfazione. Così se voglio diventare sindaco mi piace vincere, ma preferisco vincere con una valanga di voti che vincere per 3 voti. Anche in questo caso i risultati delle mie azioni possono essere vari, ma ho delle preferenze. I desideri possono essere dunque rappresentati in maniera quantitativa mediante delle utilità. Questa è la parola chiave che introdurremo. Nello stesso tempo anche le credenze e le opinioni possono essere rappresentate su una scala quantitativa, e il modo di farlo è ricorrendo al concetto di probabilità. Ci lasciamo qualche istante in attesa della prossima puntata.